Non saprei, francamente, penso che nessuno lo sappia con precisione come uscire da una situazione di questo genere, perché naturalmente non esistono da un lato istituzioni neutrali in cui tutti abbiano fiducia e dunque a cui rivolgersi per una mediazione, e dall'altro entrambi i contendenti non si fidano l'uno dell'altro. Il governo accusa l'opposizione di volerlo rovesciare e l'opposizione a sua volta ottimi argomenti per definire il governo un governo inaffidabile. Non è un caso forse che ha fatto capolino l'ipotesi di una mediazione ecclesiastica. Nemmeno questa però è una soluzione per adesso a portata di mano. Comunque l'Episcopato venezuelano ha emesso una dichiarazione molto importante, anche molto dura. Da un lato definisce testualmente totalitario il regime di Maduro, dall'altro ha aperto uno spiraglio sulla possibilità che proprio la Chiesa possa divenire un terreno il più possibile neutrale, e naturalmente i vescovi parlano di una riconciliazione.
Quindi a distanza di 2 mesi, se dovessimo fare un'analisi, quali sono, insomma, queste ragioni che spingono tante persone di nuovo a mobilitarsi e a protestare?
Maduro deve fare i conti col fatto che la sua impopolarità sta crescendo sempre di più, che il paese è spaccato in due e che oramai si sono congiunte contro di lui due elementi che fino ad ora non si erano congiunti. Quindi la protesta contro l'autoritarismo, con la protesta contro l'inefficienza. Cioè, se uno pensa all'enorme ricchezza che questo governo ha avuto a disposizione e la situazione economica in cui si trova, provoca un grido di rabbia, e oramai per l'appunto la protesta si è sempre più estesa anche a una parte dei ceti popolari che fino a tempi recenti erano stati chavisti. Io ricevo regolarmente appelli da parte di colleghi delle università venezuelane che raccontano delle condizioni in cui lavorano, e sono condizioni veramente estreme, di libertà limitata, ma si sono sempre più saldate con le proteste per le condizioni di vita, e cioè la violenza che in Venezuela continua a essere veramente un flagello terrificante, e la condizione economica. Tutto ciò ovviamente pone dei problemi, perché da un lato non ha nemmeno torto il governo quando dice, davanti a delle manifestazioni così croniche, che si tratta di un tentativo di rovesciare un governo che è regolarmente eletto. E infatti all'opposizione si pone un problema, cioè a forza di andare avanti con queste manifestazioni bisogna darsi un obiettivo politico, e questo lo vedo più complesso. Ma dall'altro non si vede perché dovrebbero smettere o cessare queste manifestazioni nel momento in cui il governo non cede di un apice, anzi diventa sempre più autoritario, e oramai, anche secondo i sondaggi, la maggior parte dei venezuelani lo ritengono una dittatura e non una democrazia.
In questa situazione, qual è il ruolo degli Stati Uniti?
Ma il ruolo degli Stati Uniti noi esattamente non lo conosciamo, probabilmente lo stanno facendo con grandissimo tatto e delicatezza e cercano probabilmente di dare qualche sostegno all'opposizione, ma io non credo che in questa crisi gli Stati Uniti abbiano un ruolo centrale. Chi dovrebbe avere un ruolo centrale in questa crisi sono i paesi sudamericani, hanno creato la UNASUR, hanno 1000 istituzioni per mediare, e per adesso i governi dell'America Latina stanno traccheggiando. Io penso che gli Stati Uniti, in realtà, per la loro maggiore preoccupazione è non farsi trascinare dentro al conflitto, e cioè non consentire a Maduro di presentare il conflitto come un conflitto fra il nazionalismo latinoamericano e l'impero statunitense, che è la vecchia tattica o tecnica del nazionalismo latinoamericano. Gli Stati Uniti lo conoscono fin troppo bene, quindi è l'ultima cosa in cui vogliono farsi trascinare.